Ci spunti al messaggio, alle parole che volevo rivolgervi, che riguardano la scrittura, le ho sentite già soprattutto nel concetto di adorazione che Sauro ci ha presentato. C'è il principio per cui noi siamo qua perché il Signore non poteva concepire che nel mondo travagliato e, diciamo così, usurpato da Satana, non ci fosse l'autorità sua. E perciò, fin dall'inizio, voi sapete che Pietro dice che l'agnello era ben preordinato prima della fondazione del mondo. Ma se apriamo in Genesi, al capitolo 1, ci sono due particolari. L'azione dello Spirito Santo nel capitolo, nel versetto 2, che aleggiava sopra le acque e le tenebre del mondo, e leggendo quello che i santi hanno potuto credere, hanno potuto dire di questi versetti, le tenebre erano dovute al fatto che era venuto in cielo il peccato del cherubino protettore. E allora noi cosa? Non vogliamo stare a andare a delle cose che sono appena accennate, ma vogliamo dire che nel versetto 2 c'è scritto che lo Spirito di Dio aleggiava e nel versetto 3 c'è scritto che Gesù disse, che Dio disse: sia la luce. E la luce fu. E Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Così fu sera, poi mattina fu il primo giorno. Ecco, allora voi sapete che nell'Apocalisse c'è scritto che quando il mondo sarà redento non ci sarà più la notte, quindi il giorno sarà tutta luce. Ma qui questo giorno, primo giorno, le tenebre furono vinte dalla luce e questo fu il primo giorno. Perché? Perché Dio aveva già deciso nella sua sapienza che in questo mondo ci doveva essere una testimonianza della sua signoria e della sua santità, nonostante quello che sarebbe poi successo al capitolo 3. Il Signore sapeva già tutto, aveva preparato tutto, e quindi noi siamo nella gioia perché anche i nostri morti li rivedremo in cielo. Ecco, quindi noi adesso viviamo in un tempo dove il giorno stesso che viviamo, che sono 24 ore, ci dà l'idea delle tenebre e della luce. Ma viviamo già nella prospettiva che ci saranno dei giorni, senza più magari neanche il tempo, dove noi adoreremo sempre il Signore. Quindi è importantissimo vedere come la scrittura ci dice che in questo mondo la Chiesa è la testimonianza della potenza di Dio a salvare e della grazia che ci è stata riversata in Cristo Gesù. Questa introduzione, ho creduto bene di farla per introdurre il problema del cuore dell'uomo e del nostro cuore di credenti. Perché perché il nostro cuore naturalmente è squilibrato. Noi lo vediamo in tutti gli avvenimenti che vengono portati in casa nostra dalla televisione, dai giornali. Vediamo che è un mondo instabile, vediamo che è un mondo travagliato, vediamo che è un mondo di tenebre, dove l'uomo non riesce a prevedere, non riesce a se fa dei progetti verranno, probabilmente verranno senz'altro, non si realizzeranno. Perché? Perché l'uomo è nelle tenebre e a causa del peccato il Signore ha mandato il suo figliuolo alla fine dei tempi per redimere gli uomini. Ma tutta questa cose che vi ho detto devono essere in fondo interiorizzate secondo questo schema che è anima, cuore, coscienza. Cioè il problema dell'uomo è che se non attiva il suo cuore, che fa parte, come è stato detto, di un'anima particolare che Dio ha soffiato alla creazione, non è come quella degli animali. La nostra anima è un'anima speciale che Dio ha creato, e il cuore è la parte più importante, è la parte volitiva che decide le cose. Desiree stamattina non voleva venire, ma ha deciso di venire, o sua madre per lei ha deciso di venire. Quindi un conto sono i sentimenti, un conto sono le decisioni che noi prendiamo nella nostra vita. Quindi è così importante questa volontà che la nostra coscienza può essere buona o cattiva, impura o pura, a seconda del cuore che va verso Dio oppure non va verso Dio. Intorno a noi tutto sto scompiglio del mondo, tutti questi travagli che ci sono dovuti a questo problema, che l'uomo rifiuta Dio col cuore, decide di non venire, di non credere, di non aprire la scrittura, decide di non entrare in una chiesa. Tante sono le decisioni del cuore e si priva la coscienza, che dove agisce lo Spirito Santo, di vedere le cose che turbano l'uomo, che lo portano a fare delle azioni cattive o infami, oppure no. È qui che nasce, questo è il grande problema. Adesso leggeremo proprio in Geremia 17,5 questo fatto chiarissimo che Geremia ci mette davanti. Geremia 17 da 5 a 10. Così parla l'Eterno. Stava parlando attraverso Geremia al popolo e gli diceva al popolo i suoi peccati e le sue trasgressioni, per dire: gli avvenimenti che succedono sono così cattivi e travagliati per voi perché voi non avete rispetto dei miei comandamenti, della mia parola. E così il profeta dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Allora qui c'è un principio fondamentale che dice che l'uomo viene lasciato in mano di Satana, lo Spirito Santo non può agire perché lui ritrae il suo cuore da Dio. ritira il suo cuore dal bene, dalla benedizione, dalla grazia, come abbiamo cantato nel canto. Allora, quando un uomo confida in se stesso e non in Dio, e fa della carne il suo braccio, il cui cuore, le sue decisioni sono autonome, non dovute a Dio, allora egli è come una tamerice nella pianura sterile. Quando giunge il bene, egli non lo vede, dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. E questa è un emblema del mondo attuale, che vive fra guerre, rumori di guerre, instabilità economica, lavoro, non lavoro, sapienza e ignoranza nello stesso tempo, perché le scuole stesse, vediamo in Italia il problema che c'ha la scuola in Italia, noi vediamo che l'uomo è travagliato proprio in se stesso, dalla sua ignoranza, perché non ha rispetto dell'autorità di Dio, come ci diceva Sauro nel concetto di adorazione. Questo modo di agire dell'uomo provoca la maledizione dell'uomo. L'uomo è costretto, è maledetto da Dio e perciò privato di tutti i sostegni della grazia. E allora ecco che succede quel che succede. Ma benedetto, versetto 7, l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso alle acque, che distende le sue radici lungo il fiume, non s'accorge quando giunge la caldura, e il suo fogliame riman verde, nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Allora, ecco, questa invece è la situazione in cui si trova una persona che, pur vivendo in questo mondo, pur subendo le conseguenze del peccato di Adamo, che deve morire, può ammalarsi, può succedere questo e quello, ha tuttavia da parte del Signore una benedizione che fa sì che vede la sua vita dal punto di vista di Dio e vede, come diceva Delia ieri, nella sua testimonianza, diceva che quando era incredula, le sue cose buone che aveva erano sempre rovinate da quello che le mancava, ma da quando ha conosciuto il Signore ha ricevuto la capacità di vedere la grazia di Dio e la benignità che c'è nel mondo. E dice: allora io sono contentissima, sono contenta delle cose che ho, non ho più la smania di voler avere le cose che non ho, io sono contenta come sono perché ho Gesù. Quindi è meraviglioso questi due aspetti, la maledizione e la benedizione, metteteveli bene sulla testa, perché saranno la base del giudizio, perché noi non rimarremo nella tomba, noi risorgeremo per un giudizio che sarà basato sul fatto se noi abbiamo creduto a queste due cose. Perché? Perché nel versetto 9 dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Nella Diodati è scritto fraudolento, cioè tende alla frode, ha come mira di frodare chi pensa, lui stesso, la persona che pensa con quel cuore, fa il proprio male, froda se stesso oltre che gli altri. Ed è insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla luce la prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Ecco, allora, consideravo che il problema di queste sofferenze che ci sono nel mondo e anche fra i credenti sono dovute al fatto che l'uomo deve, dopo aver detto di credere in Dio, deve perseverare, deve continuare a credere. Non basta credere una volta e poi dire sono a posto, ho creduto. No, bisogna continuare a credere, a esercitare quel cuore lì, a credere alle cose della Scrittura, a credere ai comandamenti, a credere alle promesse di Dio, ad agire secondo la fede che è scritta nella parola e che viene attraverso la parola di Dio. Infatti, attraverso la lettura di questo libro, il nostro cuore può arrivare a credere e ad essere inondato di tutte le benedizioni di Dio in Cristo Gesù. Ma se non crede, rimane in una posizione di malattia, di squilibrio totale, e quindi è fraudolento. Mentre questo libro rimane tale ed è le parole che vi sono scritte, i progetti che vi sono scritti sono eterni, il giornale che voi oggi comprate in edicola, già stasera lo potete buttare via perché è già sorpassato. Perché? Perché questo mondo passa, ma la parola di Dio rimane in eterno. Quindi è importantissimo che noi consideriamo l'importanza di quello che Dio dice, delle promesse che fa, in modo da equilibrare il nostro cuore con la fede in Gesù, che è il dono di Dio per noi, che poi equilibrato è venuto a noi per mezzo dello Spirito Santo. Voi sapete che c'è differenza fra Israele e la Chiesa, perché la Chiesa è stata formata fin dall'inizio per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo del dono dello Spirito Santo che è stato mandato dal cielo quando Gesù si è presentato al Padre col suo sangue per la redenzione di tutti gli uomini. Quindi noi sappiamo che la forza della Chiesa è lo Spirito, camminare per lo Spirito. Noi sappiamo che un credente deve cercare di camminare per lo Spirito. Quindi è una cosa meravigliosa capire e impegnarsi a capire queste cose che rappresentano l'equilibrio dell'anima nostra. Ci sono degli esempi nella Scrittura, come per esempio il re Saul, che ricevette lo Spirito Santo, ma lo rigettò per mezzo della proprio quella faccenda del cuore, perché era cocciuto. Andiamo a leggere in Prima Samuele al capitolo 15. Prima Samuele 15, al versetto 12 è scritto che che Saul si era fatto un trofeo, aveva fatto un monumento a se stesso. Invece nei versetti dal 22 dice: e Samuele disse: l'Eterno ha egli a grado gli olocausti e i sacrifici come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, l'ubbidienza val meglio dei sacrifici, e vale e dare ascolto alla parola val meglio del grasso dei montoni. Perciò la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Perciò tu sei rigettato dalla parola di Dio, poiché tu hai rigettato la parola di Dio, anche egli rigetta te. Ecco, quindi vediamo che quando una persona che conosce Dio non persevera, preso dalle vicende del mondo, è facile che la sua fede si afflosci, la sua fede diventi anche ribellione. E allora in tanti passi della scrittura c'è scritto: Israele, torna a me. Il Signore manda a dire al suo popolo: tornate a me per avere le benedizioni e le gioie della vostra vita. Quindi l'ostinatezza e il non volere fare quello che Dio dice è il peccato più grave e più semplice che si può fare. E la nostra bambina qui presente stamattina è stata presa da questo problema della sua carne, che lei nella sua innocenza lo ha espresso anche con sincerità, che è una bella cosa, ma la mamma ha fatto in modo che la bambina venisse, perché qui c'è il luogo della benedizione. Quindi è importante che noi consideriamo l'azione che Dio conduce nonostante che il mondo sia in man di Satana, e la fortuna e la crescita della Chiesa e la santificazione delle nostre anime dipende da questo fatto, che lo Spirito Santo possa purificare la nostra coscienza e la nostra mente sia in grado di pregare, di avere dei desideri di amore in modo da ubbidire i comandamenti. Quindi è importantissimo questo, perché Gesù ha proprio nel Vangelo di Giovanni, ha proprio dai capitoli 13 al capitolo 17, ha proprio detto questo: io vado a morire per voi, ma manderò lo Spirito Santo, ed è bene per voi che io me ne vada, perché vi manderò lo Spirito Santo in una misura maggiore di quella per Israele, perché Israele era un popolo, anche dal punto di vista legale, aveva delle leggi particolari che si erano tramandati, ma dovendo convertire dei pagani come noi siamo in questo mondo pagano, dove tutto è privo della grazia di Dio, il Signore ha mandato uno spirito superiore. Per questo esiste la Chiesa, perché noi possiamo andare avanti nel nostro cammino di fede. Tornando indietro ai Proverbi, nel capitolo 23 dei Proverbi, il capitolo 23 sembra molto, ci sono molte cose attinenti al cuore, ci sono molte cose attinenti al cuore di tutti i tipi, ma tutte finalizzate a questo scopo, cioè che il nostro cuore sia equilibrato dallo squilibrio del peccato, che noi possiamo essere riscattati dalla ribellione che è normale nella nostra vita. Al versetto 17 dice: il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore dell'Eterno, poiché c'è un avvenire e una speranza, e la tua speranza non sarà frustrata. Ascolta, figlio mio, sii savio, dirigi il cuore per la diritta via, non essere di quelli che sono bevitori di vino. Ci sono due passaggi. Qui contrappone la fede al vino, all'abitudine di bere. Perché? Perché nei popoli pagani la delizia è ubriacarsi, fare uno sballo o cose del genere. Oppure, come nel versetto 27, avere a che fare con i peccati di impurità, di le meretrici e le cose impure del mondo. Quindi il Signore qui contrappone i costumi dei pagani alla saviezza e alla purezza di un cuore che ha conosciuto il Signore. Per cui al versetto 25 dice: figliuol mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Il tuo cuore, sì, tu hai il desiderio, oggi non hai, come ha detto Sauro di se stesso, delle volte non avrebbe voglia di venire in sala, ma la sua volontà, e la sua volontà, zacchete, dice no, devo essere fedele al patto che ho fatto, costretto col mio Salvatore. L'importanza di tutte queste cose ci viene presentata in modo particolare alla fine della scrittura dall'Apostolo Giovanni nella prima Giovanni. Se andate in prima Giovanni, al capitolo 1, dal versetto 5, dice: or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo, che Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo che in noi non ci sono delle tendenze a peccare o a fare delle cose, noi mentiamo. Inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati, purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Quindi il piano di Dio continua secondo questa direttiva di mantenere la Chiesa come suo popolo e come esempio di benedizione, di forza e di luce nel vedere, nel camminare secondo Dio. E poi al versetto 20 dice: quanto a voi, avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. A noi che siamo della Chiesa, che abbiamo testimoniato con il battesimo di aver creduto in Cristo, di essere usciti dal mondo attraverso la morte di Gesù, dice: voi conoscete ogni cosa, non solo le cose di questo mondo, come la gente di questo mondo che legge il giornale. Noi conosciamo quello che è successo prima, da Adamo, conosciamo quello che succederà in avvenire. Noi abbiamo già tutto il progetto di Dio nelle mani. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto quel che è menzogna non è a che fare con la verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo che nega il Padre e il Figliuolo. Chiunque nega il Figliuolo non ha neppure il Padre. Chi confessa il Figliuolo ha anche il Padre. Quant'è a voi, dimori in voi quel che avete udito dal principio. Se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figliuolo e nel Padre. E questa è la promessa che egli ha fatta, cioè la vita eterna. Vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi, ma quante a voi l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Quindi ecco, abbiamo questo spirito che aleggiava sulla creazione nel buio del peccato di Adamo, di Satana, che invece ha rappresentato la rivincita di Dio. E noi siamo il popolo di Dio, noi siamo coloro, gli eredi di queste cose. Se anche questo mondo non finisce alla svelta, tuttavia abbiamo questa speranza in noi per lo Spirito Santo, perché sappiamo tutte quelle cose che il mondo fuori di qua non conosce, non gli interessano e sono la sua condanna. Quindi è importantissimo che noi andiamo avanti su questa strada, e come dice al capitolo 3, versetto 7, figlioletti, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi opera la giustizia, chi tiene la sua linea di condotta secondo queste cose, è a posto. L'ultimo versetto, Matteo 7, 21. Il versetto che leggeva sempre Lorenzo: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia e quindi non sarà mai smosso. E questo perché? Perché è il nostro cuore equilibrato dalla fede in Dio che deve tener pura la coscienza e ci permette di operare secondo lo Spirito Santo, che è la nostra salvaguardia, è colui che ci ha fatto nascere a Dio, è colui che ci porta in cielo attraverso tutte queste cose che sono divine ma che sono qui con noi. Diciamo una preghiera. Signore e Padre nostro, vogliamo adorarti con tutto l'essere nostro, in tutta la sincerità che tu ci hai fatto conoscere attraverso la scrittura e la venuta e la morte del tuo figliuolo. Vogliamo proprio vivere in questo mondo seguendo i tuoi comandamenti e l'opera del tuo figliuolo. Aiutaci ad essere conseguenti e sinceri in tutte le cose che diciamo, soprattutto verso i fratelli e la Chiesa, che il nostro cuore sia pieno di timore e di adorazione per te. Di tutto ti ringraziamo in Cristo Gesù. Amen.